redigio.it e la storia continua. Il salotto della Shura Cecchina. L'orologio dorato sotto la campana di vetro segna le 5, ma sono soltanto le 15:27. Il vecchio orologio, posato come una reliquia sul ripiano di marmo del caminetto, è davvero soltanto una reliquia e chissà da quanto tempo continua a segnare, sereno e composto, le 5. Donna Cecchina ha molte volte spiegato alle sue amiche che quelle lancette si sono fermate proprio nel medesimo istante in cui il suo adorato marito aspirava. Appunto, per questa ragione sentimentale, essa non ha più voluto che l'orologio venisse profanato da mani mercenarie. Del resto, che bisogno ha di guardare l'orologio? Una vecchia signora. Per una vecchia signora il tempo scorre sempre ugualmente tranquillo e un'ora non differenzia molto da un'altra. Una vecchia signora non ha fretta, non ha ansie, non ha speranze. Tutto in lei si è fermato, dolcemente, proprio come quelle lancette. In lei il presente è un lieve segno di congiungimento tra il passato, vivo nei ricordi, e una vaga data, niente affatto spaventosa, che metterà fine al suo cammino terreno per condurla accanto al suo compagno scomparso. Beh, forse non tutte le vecchie signore sono così, ma donna Cecchina è tale e quale. È esile, delicata, veste di nero, e ha sul petto un medaglione con l'immagine miniata del marito. Un marito ai tantissimo, con baffoni voltati all'insù e uno sguardo deciso e fermo. Aveva 30 anni in quel ritratto, il caro Pedrin, e appena aveva vinto una coppa di argentone come il migliore allevatore di cavalli da corsa. Che tempi! Mamma mia! Donna Cecchina andava alle corse di Masnago in Landò, col cappello piumato e ombrellino di pizzo. Il busto le stava magari troppo stretto, ma le faceva un vitino a fare scoppiare di invidia donna Giacinta, la moglie del nuovo sottoprefetto, da poco arrivata dalla Calabria. Donna Cecchina sospira e guarda l'orologio. Non quello dorato, non servirebbe. Guarda quello di San Vittore, che può intravedere tra la magnolia del suo ex giardino e l'angolo della nuova villa. Nel medesimo istante squilla il campanello di casa. Ma chi sarà oggi la prima ad arrivare? Ed eccola, la cara Amelia, sempre lei per prima, naturalmente. Le due vecchie amiche si abbracciano. Speravo di arrivare prima, dice la signora Amelia, ma ho dovuto badare i ragazzi perché mia nuora è uscita prestissimo per la solita canasta in casa della figlia della Giulia. Capisco, risponde donna Cecchina con un lieve sorriso, ma in verità capisce poco. Le hanno spiegato molte volte cos'è il meraviglioso questa canasta, ma l'argomento ha continuato suo malgrado a essere tremendamente ostico. Ad ogni modo, la canasta cade come tema di conversazione, perché il campanello squilla ancora. Ogni giovedì pomeriggio, donna Cecchina riceve le sue vecchie amiche. Si tratta di una tradizione alla quale non ha voluto rinunciare, a dispetto degli apparecchi a reazione e di tutto il resto. Il salotto di donna Cecchina, però, con il tempo, si è fatto smisuratamente grande. Una volta bastava appena per ospitare le fedeli del giovedì, ma quanta gente veniva allora. Qualche volta vi capitava perfino quel caro Speri, che pregato recitava i suoi ultimi gustosi versi dialettali. A raccontarle queste cose alle nipoti, ma non soltanto esse non mostrano commozione, ma neppure fanno lo sforzo di sembrare attente. E quella volta che il Shurjuan Sempre così affascinante, le intrattenne raccontando le gustose e garbati aneddoti sulla sua brillante vita di giornalista. E quell'altra volta che venne Margherita, la graziosa figliuola di Tamagno, e quando si raccolsero le offerte per il terremoto, il salotto ora si è fatto tanto grande perché molte amiche se ne sono andate per sempre. Riposano in pace sul collo di Giubiano. Ma oltre ad Amelia, ecco ancora la Gina, ed ecco la Rosa, la Clelia, Adalgisa, Giulia, Tilde. Sono rimasti ancora in parecchi a tenere compagnia a Donna Cecchina ogni giovedì pomeriggio. Si siedono tranquille sui vecchi sofà, posano i loro piedi sugli sgabelli imbottiti. I motori a reazione possono volteggiare nel cielo, ma qua dentro il tempo si è arrestato, almeno per un poco. Soltanto e non sempre i discorsi aderiscono al presente, che l'orologio dorato sul caminetto si ostina a non voler segnare. La signora Clelia, che per avere il marito di sua pronipote nel consiglio comunale, è sempre la più informata sui problemi della città e oggi ha portato la grande notizia. Mie buone amiche, avete pensato a chi dare il vostro voto? Voto? Che voto? Chiede donna Adalgisa, sempre un tantino svanita, ma tanto, tanto cara, poverina. Non sai che le liste sono già state presentate? Le liste? È inutile che ad Algisa bisogna sempre spiegare tutto per bene e da principio. Ma sì, le elezioni. Perché? Me l'hai detto, perché non me l'hai detto subito? Donna Cecchina, che stava versando il tè nelle tazze di porcellana giapponese, delicati e fragili quanto le sue piccole bianche mani di signora di 60 anni, fa, o quasi, confessa. Eppure io ci pensavo. Già, dovremmo ragionarci su. Ma gli uomini sono convinti che noi si vada alle urne cervellotticamente, capite? Disse Giulia, il cui marito una volta fu sindaco di Veleso, nel Comasco, dove avevano una casina che serviva per mandare i ragazzi con la governante a sgranchirsi le gambe tenute ferme dentro i banchi durante l'anno scolastico. Santo cielo, gli uomini bisogna lasciarli dire, si capisce? Credono di sapere tutto loro e sono seccati e divertiti insieme di vedersi ingolfati nella politica, spiega la signora Gina, pienamente convinta che il loro innocente chiacchierio possa risentire dell'atmosfera di Montecitorio e di Palazzo Madama. Io so. A chi darò le mie preferenze, annuncia donna Clelia, mentre leva dalla borsa un lavoro a maglia, destinato alla San Vincenzo della parrocchia. Oh, esclamano insieme Rosa e Tilde, arrivata oggi una buona ultima, perché aveva dovuto mettere pace tra pupi e luli. Non due cagnolini di razza, ma Giuseppe e Luigina, lui studente di terzo liceo e lei allieva di pianoforte del maestro Conti. Ed entrambi squisiti esemplari dell'ultima generazione, quella venuta su con l'aerodinamismo. E sempre in continua guerra tra la causa fra l'Inter e la Juve. Che nomi! Per una signora della migliore borghesia, che ai suoi tempi frequentava i campi di corse con la gonna a strascico. Certo, voterò per quel candidato il cui nome non mi farà andare in confusione. Non ti capisco molto, sussurra la svaporatissima e tanto buona Adalgisa. Beh, mi spiegherò meglio, cara. Un deputato di Varese oppure un senatore di Varese? Di che paese dovrebbe essere secondo te? Di Catanisetta? O di Tre Baseleghe, per dire? Non ho mai saputo di un posto che si chiamasse Tre Baseleghe, mia buona amica, ma certo penso che quel tuo deputato, quel tuo senatore, dovrebbero essere entrambi di Varese, o perlomeno di Masnago. Ma non ti dispiacerebbe se fosse di Piume Superiore? domanda donna cechina, felice come una bimba per questo ennesimo successo del suo giovedì. Naturalmente no, anche Biumo è varese, non è certo Caltanissetta. Ma ci saranno poi candidati come li volete voi? Domanda perplessa Tilde. Le gentili vecchie signore, sedute sul sofà damascati, di fronte al caminetto che regge l'orologio reliquia, si guardano. È un grosso problema da risolvere. Dovranno leggersi e rileggersi le varie liste per non cadere in errore. Chissà mai che all'attenta lettura un autentico varesino non salti fuori a rallegrarle e a facilitarle il loro delicato compito? L'orologio dorato segna sempre le 5, ma fuori, tra le magnolie e l'angolo della nuova villa, l'orologio di San Vittore segna le 18 e mezzo. Il giovedì di Donna Cecchina sta per finire. www.redigio.it e la storia continua.